Di Alberto si è parlato molto ieri, l'abbiamo fatto anche lì in un angolo, in un Radio X Corner che c'è nel foyer del Teatro Massimo, dove incontriamo persone che hanno fatto un po' la storia del festival e gli artisti ovviamente. E una delle persone che abbiamo incontrato ieri è una persona straordinaria che a te sarebbe piaciuta moltissimo. Lei si chiama Nina Contini e ha sposato Marcello Melis, che è stato un grande contrabbassista cagliaritano che ha girato il mondo e che è stato in qualche modo grande amico di Alberto Rodrigo. È stato un collegamento tra Cagliari e il mondo del jazz americano soprattutto. Ha aiutato molto il jazz, il festival, a portare i primi artisti,
i nomi importanti in Sardegna,
dagli Stati Uniti in Sardegna. Nina è una fotografa, una grandissima fotografa. Lei è nata a New York, ha vissuto in giro per il mondo, tra Giacarta, oggi vive a Parigi. È una donna straordinaria, è stata la compagna di Marcello per tanti anni e ieri abbiamo fatto con lei una conversazione che ti faccio subito ascoltare. Il Festival Jazz in Sardegna quest'anno dedica una piccola ma importante mostra fotografica a un'amica del festival, a Nina Contini Melis, che è stata qui nei primissimi anni di questo festival, ma che ha un legame che va anche al di là di questo fatto, perché il suo legame è con l'uomo col quale ha diviso la vita, Marcello Melis, con Alberto Rodriguez, che di Marcello era una specie di fratello, e quindi tante cose ti legano a questo festival. Allora, però partiamo da quella mostra e da quegli scatti nel 1983 all'Anfiteatro Romano di Cagliari.
Beh, dunque, quella mostra lì sì, era la prima, credo la prima occasione
della prima edizione come festival.
Sardegna, sì, come Sardegna Jazz, e il background era bellissimo, l'anfiteatro. Erano anni che facevo le foto di jazz, di festival, dei concerti, di cose, e un pochino mi stavo cominciando a stancare di fare le foto sulla scena, perché sono... sei costretto a lavorare in un ambiente che non è il tuo, non hai creato tu, le luci sono predestinate, no?
I palcoscenici si assomigliano un po' tutti.
I microfoni sono lì, cioè uno deve lavorare intorno e cercare disperatamente di trovare qualcosa di originale in una situazione fissa. Per cui invece ho cominciato a fare le foto fuori scena. Intanto già i musicisti, a me piaceva fotografare fuori scena perché vedi più il carattere che non sia quello ufficiale del divo, no, sulla scena, eccetera. E invece anche il festival, che è una creatura, un festival anche, quello che succede dietro, non so, le prove del suono, le cose, i casini, mi affascinava quel lato lì, volevo documentare quel lato lì. E uno dei primi in cui ho fatto questo lavoro era il festival qui a Cagliari dell'83.
E da là è iniziata una storia lunga, perché poi tu hai continuato a fotografare tanto jazz in giro per il mondo.
Sì, ma io ho cominciato a fotografare jazz negli fine anni 60 a Roma, che c'era l'inizio del free jazz, Marcello partecipava, Mario Schiano, cioè una serie di al Folk Studio all'inizio. E mi ricordo a un teatro, a un certo punto abbiamo fatto un concerto a teatro, abbiamo anch'io, perché ho partecipato, nel senso che avevo un registratore a bobine e Marcello faceva da solo, io lo registravo, poi lo rimandavo e lui faceva un altro solo.
Hai inventato
sopra
la loop station.
Esatto, praticamente sì, fine anni 60, e c'era più gente sul palco che nel pubblico.
Ecco, cosa manca?
Jazz non era molto,
cosa manca nel jazz di oggi, di quel clima là, di quella voglia di sperimentare, di quella voglia di inventare tutto?
Non è che manca, ci sono musicisti anche oggi che hanno l'entusiasmo di cercare di sperimentare, però
come fenomeno generalizzato.
Io lo trovo più andando verso i soldi, il commercio, la cosa che va, la cosa commerciale. Non nessuno vuole morire di fame, mai, però negli anni 60-70 il jazz era vissuto come cosa importante nella vita, così importante che era più importante che fare i soldi e campare praticamente. Ecco, non c'è quello spirito, è più come ottima tecnica, ottima preparazione musicale, ma manca questo spirito di ricerca. Non si può fare generalità,
certo.
Perché non è vero, ci sono anche musicisti, però insomma in generale.
Il mio discorso era più riferito, diciamo, al sentire comune, alla tendenza generale del momento nell'ambiente del jazz. In quegli anni là veramente si sperimentava su tutto.
Ma io mi ricordo negli anni, fine anni 60, Steve Lacy era a Roma, a Trastevere, in un buco sotterraneo lui ne vive. E lui andava in giro raccogliendo la gente per la strada e per la piazza, li portava su da noi spesso, li metteva in mano uno strumento o qualunque cosa e diceva suoni. Allora, prendeva la gente da strada per cercare di vedere cosa si
muoveva. Il neorealismo del jazz,
sì,
quasi.
In pratica sì.
Senti Nina, parliamo del rapporto tra questi due amici straordinari che tu hai conosciuto e hai amato tantissimo, Marcello e Alberto, partiti da Cagliari, hanno seguito strade molto diverse, perché Alberto era uno che viaggiava più con la mente che prendendo gli aerei, odiava prendere l'aereo.
Non l'ho mai preso per anni, andava in traghetto.
Sì, l'ho costretto di forza a prenderlo negli ultimi anni per andare in giro, infatti, per video online, però era una cosa che faceva sempre di grande, insomma, superandosi.
Amava, sì.
Marcello invece era un giramondo.
Sì, non avevo questi problemi. Ma Marcello ha cominciato a girare quando ancora era all'università, ha preso il break, non so che cosa, o al conservatorio, è andato a Napoli, è andato in galleria a Napoli dove ci sono i musicisti che cercano altri musicisti, e ha trovato tre napoletani che avevano un gig, un lavoro in Danimarca, e si è aggiunto come bassista e è andato in Danimarca per 6 mesi, e poi sono andato in Turchia su una base americana, insomma hanno fatto lui lì ha imparato a cucinare, perché i napoletani si facevano la pasta, certo, perché gli era dato un appartamentino,
grande scuola,
e lui ha imparato da loro.
Ecco, si è cercato anche un lavoro con l'Istituto del Commercio Estero che lo portava in giro per tutto il mondo, anche quando non era per la musica, era per altre cose, e diventava una sfida. Mi immagino quando siete stati per esempio a Kiev, voi siete stati tanti anni, che non era esattamente il paradiso del jazz.
No, anzi, noi siamo arrivati 2 mesi dopo l'indipendenza, c'era ancora il sistema russo in pieno, ed è abbastanza dura, interessante.
Poi ha anche fotografato il dopo Chernobyl, tra
sì,
l'altro.
Sì, perché è arrivato un giornalista norvegese del più grande giornale del pomeriggio della Norvegia, la moglie dell'ambasciatore norvegese a Kiev, la conoscevo perché avevamo collaborato, lei scriveva anche per un giornale ecologista, insomma, norvegese. Allora lei mi ha suggerito come fotografa per fare le foto di queste serie di servizi che questo qui è venuto a fare a scoprire questo nuovo paese praticamente, e una delle cose, siamo andati a Chernobyl, abbiamo parlato con dei scienziati lì che stanno facendo delle ricerche genetiche soprattutto sulle piante, gli animali, il risultato di questa radiazione, ma fa paura perché non vedi niente, cioè c'è un primo barriera di 30 km dove lasci la macchina e ti danno loro una macchina da portare dentro. Poi c'è una barriera di 10 km dove ti fanno fare la doccia, ti tolgono i vestiti e ti danno loro dei vestiti da mettere, dalla scarpa in su. E lì dentro la cosa dei 10 km mi hanno detto non posare la borsa delle macchine per terra, non toccare terra se non con i piedi. Perché è tutto ancora cioè la terra è radioattiva. E allora c'è questo pericolo che però è invisibile, sembra normale, è un bosco bellissimo. Cioè,
quindi come si fotografa una cosa così?
Appunto, è difficile. No, vabbè, a parte la cosa di Chernobyl che era pericolante.
La centrale.
Sì, la centrale. Poi c'è questa città di fantasmi.
Spettrale.
Perché era dove la gente, gli scienziati e quelli che lavoravano a Chernobyl vivevano, sì, con le famiglie.
Ed erano rimasti contaminati.
Infatti hanno messo 24 ore prima di avvisarli che era successo, cioè vedevano l'incendio ma non capivano. Finalmente li hanno tutti fatti uscire, come erano, senza portarsi niente, mai più tornati. Per cui vai in questa città e vedi i giocattoli per terra, ancora i bambini abbandonati così, no? Perché le piante che hanno invaso i palazzi, per cui vedi gli alberi che escono fuori dalle finestre, perché ormai il bosco si era ripreso, la città. Questo era interessante a fotografare e dà un'idea un pochino della situazione.
Abbiamo parlato di jazz, abbiamo parlato anche di altro, di grandi eventi di questo secolo, anzi dello secolo scorso, che tu hai avuto l'avventura di raccontare con le tue fotografie. Quali sono i temi che oggi ti prendono di più come fotografa?
Difficile, perché vado un po' a istinto quello che mi piace in quel momento, ma non è che ho dei temi particolari.
Allora dico, qual è la fotografia di cui sei più orgoglioso degli ultimi anni?
Non so, perché non ho favoriti particolari.
come se dovessi fare un pezzo, suggerirmi una foto da mettere in un pezzo su di te, che foto metteresti recente?
Appunto recente, quello è bello, che io prendevo in giro tutta la gente, che no, i vecchi artisti che si mettono la foto di 30 anni prima, ho fatto la stessa cosa qui, gli ho dato solo foto di...
Beh, vabbè, qua è capitato, tra l'altro è bellissima la storia come sono state ritrovate queste tue, sui tuoi provini, tu avevi fatto il primo reportage per il Festival Jazz, era rimasto nel casino di Palmas and Friends, chissà in qualche cassetto, sì. I tuoi provini non erano mai stati esposti e questa volta mi sembra giusto farlo nel festival dedicato a un tuo grande amico come Alberto.
Ma quello mi sembra strano, è un caso che non capisco, perché lui aveva provini e io avevo anche negativi, ma ci sono già segnati, per cui avremmo...
Era già stata fatta una selezione probabilmente.
Sì, beh, forse non, perché noi siamo rientrati e vivevamo in Giappone in quell'epoca, eravamo qui per l'estate.
Certo.
E quando siamo rientrati, infatti ci sono...
Quindi
anche...
C'era il progetto di una mostra.
Ma c'era anche dei segni su certi negativi in giapponese, per cui li avevo già dati al laboratorio, fatti vedere comunque al laboratorio.
Magari c'è stata una mostra in Giappone, non lo sappiamo.
No, chissà. Mostra no. No, Palmas continua a dire che non sono mai arrivate, cioè non, le stampe non si sono fatte.
Va bene, venite a vederla qua al Teatro Massimo nei giorni del festival. Io ringrazio Nina per essere stata con me, grazie mille per questa conversazione.
Prego, mi ha fatto piacere.